weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console Roberta Maccaroni che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per il centro Italia, ma non solo, a caccia di paesi e tradizioni. Dico non solo perché quest'oggi ci recheremo al nord d'Italia, in Piemonte, non vi dico però ancora esattamente dove, per una manifestazione che ci ha incuriosito e di cui parleremo dopo la nostra pausa musicale. E invece, come mia abitudine, vi leggo ora alcuni dati di una delle sante ricordate nella giornata del 23 agosto. Parliamo di Santa Rosa da Lima, la quale nacque a Lima, appunto nell'attuale Perù, nel 1586, decima di 13 figli. Il suo nome di battesimo era in realtà Isabella, ma questo sarà dimenticato in favore del nome che le diede per la prima volta la servitrice affezionata di origine india, Mariana, che le faceva da balia. Fu cresimata con le mani dell'arcivescovo di Lima e anche lui santo, Toribio de Mongrovejo, che la confermò tra l'altro, in onore alle sue straordinarie doti fisiche e morali, proprio il nome di Rosa. Visse un'infanzia serena ed economicamente agiata, ben presto però la sua famiglia subì un tracollo finanziario. Rosa, che aveva studiato con impegno, aveva una discreta cultura e aveva appreso l'arte del ricamo. Si rimboccò quindi le maniche, aiutando la famiglia in ogni genere di attività, dai lavori casalinghi alla coltivazione dell'orto e al ricamo, per l'appunto, onde potersi guadagnare da vivere. Ebbe modo di leggere qualcosa di Santa Caterina da Siena e subito la elesse a propria madre e sorella, facendola suo modello di vita, apprendendo da lei l'amore per Cristo, per la sua chiesa e per i fratelli indios. Come la santa senese, vestì l'abito del terzo ordine domenicano. Aveva 20 anni e allestì nella casa materna una sorta di ricovero per i bisognosi, dove prestava assistenza ai bambini e agli anziani abbandonati, in special modo a quelli di origine india. Dal 1609 si richiuse in una cella di appena 2 metri quadrati, costruita nel giardino della casa materna, dalla quale usciva solo per la funzione religiosa e dove trascorreva gran parte delle sue giornate in ginocchio a pregare in stretta unione con il Signore e le sue visioni mistiche, che iniziarono a prodursi con impressionante regolarità tutte le settimane, dal giovedì al sabato. Nel 1614, obbligata a viva forza dai familiari, si trasferì nell'abitazione di un'amica nobile, dove morì, straziata dalle privazioni, 3 anni dopo. Il suo corpo si venera a Lima, nella Basilica Domenicana del Santo Rosario. Rosa fu beatificata nel 1668 e 2 anni dopo fu insolitamente proclamata patrona principale delle Americhe, delle Filippine e delle Indie occidentali. Si trattava di un riconoscimento singolare, dal momento che un decreto di Papa Urbano VIII del 1630 stabiliva che non potessero darsi quali protettori di regni e città persone che non fossero state canonizzate, cosa che peraltro avvenne il 12 aprile del 1671 da parte di Clemente X. E queste sono alcune notizie riguardanti Santa Rosa da Lima, ricordata nella giornata del 23 agosto. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Francesco De Gregori.
Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno. C'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo e poesia. E in questa notte elettrica e veloce, questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente.
E queste erano le note di Francesco De Gregori, che ci accompagnano in un'escursione un po' più lontana rispetto a quelle che abitualmente facciamo noi di Weekend Divino, ma i nostri ascoltatori sanno che di tanto in tanto ci permettiamo un'escursione un po' diciamo ad ampio raggio. E quest'oggi ci rechiamo in Piemonte, in una località in provincia di Cuneo, che vedremo celebra un avvenimento molto interessante che ci ha incuriosito e che ci permetterà tra l'altro anche di conoscere meglio il territorio, tra l'altro un territorio ricco di cultura, tradizioni e anche di buoni prodotti. Di questo e di altro ci parlerà il nostro gradito ospite, che noi abbiamo in collegamento telefonico proprio da La Morra, che è una frazione in provincia di Cuneo. Tra poco appunto identificheremo proprio bene la posizione geografica, dove dopo domani, domenica 25, si terrà un'importante manifestazione per far conoscere anche le prelibatezze dei luoghi, e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il reggitore della confraternita Compagnia dei Vignaioli, che è proprio alla base dell'evento che abbiamo scelto noi di Weekend Divino quest'oggi, Massimo Martinelli. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie di avermi chiamato.
Grazie a lei assolutamente di essere con noi quest'oggi a parlarci di quello, di quanto avverrà effettivamente domenica 25. Io non l'ho ottenuto, diciamo, in segreto ancora, in suspense, il nome proprio dell'evento, che è Mangialonga. Che cos'è la Mangialonga?
La Mangialonga è una manifestazione molto curiosa, nel senso, lo dice la parola stessa, parafrasando frasi fatte, si mangia e si cammina. In realtà il percorso è di soli 4 chilometri, in mezzo ai vigneti, quindi in un'atmosfera sicuramente molto riposante e molto tranquillizzante. La manifestazione è nata 27 anni fa, siamo i più antichi a livello europeo e ovviamente italiano ad aver inventato questo percorso, che oramai è copiato un po' da tutti, perché il modello era facile da esportare. Il concetto è molto semplice: ci si iscrive, perché noi lavoriamo a numero chiuso in quanto dobbiamo preparare i cibi, E poi a ogni viandante, diciamo così, viene dato un pass sul quale verranno poi segnate le varie tappe e un bicchiere per degustare, perché lo scopo è di far conoscere i nostri prodotti gastronomici e soprattutto il vino. Non va dimenticato che la Morra si trova nella zona del Barolo, è uno degli 11 paesi che fanno parte della denominazione di origine controllata e garantita Barolo, e il territorio comunale di La Morra detiene circa il 30% della superficie totale, quindi siamo il primo paese produttore di uve nella zona del Barolo.
Ecco, e quindi questo già ci dà una idea, è stato molto, molto chiaro e anche attraente proprio nella descrizione il reggitore, poi parleremo anche proprio della confraternita, ecco, Massimo Martinelli. Però rimanendo ancora proprio sulla Mangialonga, lei già ci sta dando degli elementi, quindi in questo senso la ringraziamo, e poi daremo anche bene gli elementi territoriali, però entrando più nello specifico, nella giornata di domenica in pratica come si svolgeranno le cose?
Ecco, le cose si svolgono molto, in maniera molto semplice, la gente, il pubblico che ha prenotato anche l'orario di partenza, perché le partenze ovviamente vengono fatte a scaglioni, calcoliamo che arriveranno circa 2000 persone, quindi non è una cosa da poco, quindi a scaglioni partono dei piccoli gruppi. I piccoli gruppi si incamminano per la strada e ovviamente hanno durante il percorso le diverse tappe, che semplicemente sono una tappa di stuzzichini che accompagnano in genere l'aperitivo, dopodiché si passa alla prima tappa importante, che è quella degli antipasti, noi li chiamiamo così, che sono costituiti dai salumi, e la Morra è famosa per avere degli ottimi macellai che preparano degli insaccati splendidi. E qui c'è il primo abbinamento con il dolcetto, che è uno dei vini più tipici delle Langhe, un vino secco, non equivochiamo, ad accompagnare degnamente i salumi. Fatta questa tappa si procede per la seconda stazione, dove vengono serviti i tagliarin, che sono le tagliatelle fatte a mano, condite con il sugo estivo. E qui subentrano altre tipologie di vini, ad esempio la Barbera, il Nebbiolo, le diverse denominazioni Langhe. Si procede ancora e il piatto forte, un piatto che resiste da 27 anni, data la sua bontà, che è il bocconcino di carne Mangialonga, condito con delle verdure molto molto sfiziose e molto invitante. E qui ovviamente entra in gioco il vino che noi definiamo Sua Maestà, il Barolo. Ecco. Si procede ancora e c'è la tappa dei formaggi, con un assortimento di formaggi. Il Piemonte è famoso per una produzione di formaggi di eccellenza e ancora una volta è in gioco il Barolo. Poi l'ultima tappa è quella dei dolci, perché tutto va concluso in dolcezza, e qui entrano in gioco le specialità dolci fatte alla Morra, la torta di nocciole, il lamorrese al Barolo, e come accompagnamento un calice fresco, fragrante e profumato di moscato d'Asti.
Ecco, Presidente, ci ha fatto proprio sognare con questo percorso che poi avverrà effettivamente, concretamente, domenica alla Morra, quindi con questi accostamenti gastronomici ed enologici veramente molto, molto interessanti e che fanno venire l'acquolina in bocca e che soprattutto poi, parlando anche di Langhe, ci fanno incuriosire anche sul lato, diciamo, di interesse culturale, naturalistico in generale. Ecco, che cosa c'è di interessante da fare e da vedere, naturalmente, al di là di partecipare alla Mangialonga, ma venendo a trovarvi nella zona di La Morra, cosa c'è di interessante da fare e da vedere che lei ci consiglierebbe?
Beh, innanzitutto io consiglio sempre fare visite in cantine, così uno ha modo di verificare direttamente quello che si fa, perché il mondo del vino è un mondo oggi di grande attrazione, quindi ci sono questi definiti enoturisti, i quali frequentano tutto il territorio. È un territorio ricco di castelli, quindi c'è anche la possibilità di visite molto curiose, molto interessanti. Ad esempio a Barolo c'è il castello antichissimo del 1200, in cui è stato allestito un museo del vino molto sorprendente, molto moderno. Sempre a Barolo c'è un piccolo museo dedicato al cavatappi, e questa è ovviamente legato al vino. Oppure, salendo sulla collina di fronte, il castello di Serralunga, che è una fortezza splendida. Quindi le connotazioni culturali sono molto evidenti, però il richiamo forte è dato almeno noi sentiamo intervistando soprattutto i turisti che arrivano, è dato dalla bellezza del panorama, questo mare di vigneti veramente splendidi, tenuti come se fossero dei giardini, e soprattutto dalla gastronomia, che ovviamente la gastronomia fa da supporto alla qualità dei vini.
E tra l'altro, signor Mattelli, reggitore, ripeto, della, sì, della confraternita Compagnia dei Vignaioli, se già noi posizioniamo la Morra tra le due cittadine che sono le più vicine proprio alla Morra, comprendiamo anche questo dato gastronomico semplicemente dal nome di una di queste, lo vuole dire lei?
Allora, le due cittadine sono Alba, ovviamente, che è legata strettamente al tartufo, il tartufo bianco.
Appunto,
d'Alba.
Sì.
C'è un mercato splendido e la stagione del tartufo è veramente un'invasione di buon gustai, i quali arrivano per assaporare questo prodotto che è veramente, l'abbiamo definito tanti anni fa, quel profumo in più.
Ecco, qual è il momento migliore, per esempio, per godere di questo profumo in più, venire ad Alba per il tartufo?
Ma secondo gli esperti il periodo migliore è il mese di novembre.
Quindi ci stiamo avvicinando, e visto che ha nominato novembre, se non erro, voi avete anche, noi chiediamo sempre anche qual è il santo patrono,
certo.
Voi festeggiate San Martino,
beh,
giusto?
Noi alla Morra festeggiamo San Martino e la celebrazione è molto semplice, nel senso che c'è un momento culturale in cui si ricorda la storia di questo santo molto speciale che divise il mantello con Gesù, col viandante, e noi la celebriamo ovviamente a tavola, degustando il vino nuovo appena spillato, perché il proverbio vecchio dice e dopo San Martino ogni mosto è vino.
Certo, è vero.
E quindi è la prospettiva per il vino del futuro. E ovviamente la tradizione autunnale è quella di mangiare piatti molto consistenti e noi incentriamo il menù sul bollito tipico piemontese,
ecco,
accompagnato con la barbera.
E quindi ulteriormente si ritorna al lato gastronomico, che abbiamo compreso è proprio il lato fondamentale proprio di questa zona, unendo naturalmente al vino, al Barolo così noto, che abbiamo visto,
certo.
La Morra fa parte degli 11 paesi, ci ricordava Massimo Martinelli, che godono proprio di questa denominazione. Io volevo spendere due parole però anche proprio, l'avevo promesso, sulla confraternita di cui lei è reggitore.
Sì.
Cosa fa oggi una confraternita? Ma,
guardi,
come
la
compagnia?
La confraternita è nata per valorizzare ovviamente i prodotti tipici del paese, che sono, come dicevo, la gastronomia e i vini. Noi vantiamo degli affiliati, dei confratelli che arrivano un po' da tutte le parti del mondo. Abbiamo dei cari amici brasiliani, i quali non tutti gli anni, ma ogni tanto arrivano a partecipare a queste manifestazioni. Abbiamo molti svizzeri, molti francesi e molti tedeschi, e ovviamente molti italiani. E la cosa è molto semplice, nel senso che noi cerchiamo di creare degli ambasciatori dei nostri prodotti in località diverse. Non so, il signore che arriva da Milano, poi nella cerchia dei propri amici parlerà bene dei nostri prodotti.
Quindi insomma un gruppo di persone che, unendosi con il comune interesse e amore proprio per il
sì.
vino e le tradizioni culturali, ecco, si mette, diciamo, a disposizione per farle conoscere sia nella regione sia magari appunto nei paesi vicini.
Esatto.
E in conclusione, Massimo Martinelli, chi volesse poi magari anche avere maggiori informazioni e pensare anche per le prossime edizioni, ricordiamo siamo giunti alla 27ª edizione quest'anno della Mangialunga, come può mettersi in contatto con voi, come può prendere maggiore informazione?
Ma è facilissimo, alla Morra c'è un ufficio turistico che riceve le prenotazioni, e c'è un sito Mangialunga sul quale uno può accedere, anzi è interessante perché c'è anche una sequenza di fotografie fatte nelle manifestazioni precedenti che danno l'idea del momento festoso, che è veramente divertente.
E noi come sempre tra l'altro metteremo proprio, inseriremo il sito web internet con il quale ci si potrà collegare quindi virtualmente alla Mangialunga sul nostro sito internet che tra poco ricorderò ai nostri ascoltatori. Intanto voglio salutare il reggitore per l'appunto della confraternita Compagnia dei Vignaioli, Massimo Martinelli, che ci ha parlato così chiaramente e facendoci proprio venire voglia di partecipare alla Mangialunga che quest'anno si terrà domenica 25, quindi domenica prossima, 27ª edizione. Io faccio tanti auguri a lei, a tutti i membri della confraternita, tanti auguri e buona passeggiata gustosa.
Io la ringrazio molto e auguro a tutti gli ascoltatori di cercare di capire meglio cos'è questa Mangialunga.
Benissimo,
grazie,
sicuramente col suo aiuto sarà più semplice, ancora con le sue parole che l'hanno ben descritta. Noi, per quanto riguarda la trasmissione di oggi, terminiamo qui, ma l'appuntamento con Weekend Divino è per la settimana prossima. La puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento per l'appunto la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con la Radio Vaticana in diretta.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!